Buonasera. Giuseppe Pignatiello, sindaco.
Presente.
Calloni Dario, vice sindaco. Bonalli Carola, assessore. Fusetti Luca, assessore. Canziani Costantino, assessore. Baggini Maria Gabriella, consigliere. Ramponi Elena, consigliere. Locati Laura, consigliere capogruppo. Vismara Cristina, consigliere. Gaiera Sabrina, assessore. Zanatta Marco, consigliere. È lì, sì. Osellame Andrea, Canziani Adriano, consigliere capogruppo. Boscarini Tiziano, consigliere. Colombo Roberto, consigliere capogruppo. Rudoni Franco, consigliere capogruppo. Griffanti Fulvio, consigliere capogruppo. Buonasera.
Okay. Allora, partiamo subito con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta consigliare del 13 giugno. Allora, visto il decreto del sindaco numero 3 del 30 gennaio 2014 di proroga della struttura organizzativa del Comune per l'anno 2014 fino alla scadenza del mandato amministrativo e fatto salvo il regime di prorogazio, il decreto del sindaco poi numero 6 del 27 marzo 2014 di conferimento al segretario generale dottoressa Maria Scognamiglio della responsabilità degli uffici di segreteria sindaco e organi istituzionali, segreteria generale di affari generali. Premesso che ai sensi dell'articolo 55,7 del regolamento del Consiglio Comunale sono stati depositati verbali dal 21 al 23 della seduta precedente del 13 giugno 2014, acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000, dato atto che ai sensi dell'articolo 49,1 decreto legislativo 27/2000 non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o di diminuzione di entrata, si chiede di approvare i verbali dal 21 al 23 della seduta precedente del 13 giugno 2014 e di accertare che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. Quindi possiamo passare alla votazione, se non c'è nessuna niente da dire, voto favorevole. Ah, prego, prego.
Innanzitutto il verbale che è stato fatto, è stato messo il nome del capogruppo della Lega.
Ah sì?
E il verbale parla qua e non c'è il nome del capogruppo, benché il capogruppo abbia inoltrato via posta elettronica in data 6 giugno.
In quale verbale?
Sul verbale?
Sì, ma in quale verbale? Quale verbale sta parlando?
È il verbale del Consiglio Comunale, precedente.
Sì, ma sono diversi i verbali. Lei a quale verbale si riferisce?
Dove c'è il giuramento del sindaco e dopodiché si va a
quindi
nominare.
Quindi il numero 1, insomma.
Dove si va a nominare poi i capigruppo.
Ah, sì, non è stato segnato sul.
Non è stato messo, quindi pregherei di aggiungere.
Sì, sì, sì. Chiedo scusa, magari
verbale.
È dato con il copia e incolla. Sì, grazie.
Secondo.
Integrazione.
Ritorniamo sull'annosa questione della composizione della giunta. Benché abbiamo visto la comunicazione del signor sindaco e abbiamo visto anche la composizione della giunta, la risposta data dalla prefettura di Milano, il dirigente dell'area, abbiamo consultato anche la documentazione che la dottoressa Scognamiglio ci ha trasmesso prima in precedenza con un'email del maggio del 2014. È una nota che è di orientamento dell'ANCI. Abbiamo letto la 267 attuale e le successive modifiche. Abbiamo letto la 42 e in particolar modo vorrei citare quanto dice il viceprefetto Cirelli in ultimo paragrafo. Si ritiene infatti che l'interpretazione dello Statuto Comunale compete
scusi,
in primo
scusi
luogo.
Un secondo soltanto.
Scusi?
No, nel senso, noi stiamo approvando il verbale della
sì,
seduta
infatti,
precedente.
Il verbale
cioè, mi sembra
approvava.
Che, no, sì, nel senso, quindi stiamo cercando di evidenziare se all'interno del verbale è stato detto qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo detto all'interno della seduta precedente. Quindi se esiste qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato detto, va benissimo, mi faccia presente e lo sistemiamo. Altrimenti votiamo il verbale, poi dopo se avrà un'interrogazione da fare o qualcosa la farà e verrà risposto.
Va bene.
Ok.
c'è il consigliere Boscarini. Sì, sì.
No, devo solo, sempre a proposito di verbale, un'aggiunta, atto consigliare 22, pagina 3 presumo, perché non è numerata comunque, c'è da fare solo una piccola, c'è stata fatta un'omissione. Allora, il consigliere Boscarini, quando viene richiamato la seconda volta, legge a tale proposito da una doccia dell'ANCI che il numero massimo degli assessori nei comuni superiori è 10.005. Manca un pezzo che secondo me dà un altro senso, tranne diversa previsione, comunque inferiore statutaria, che è solo da aggiungere per quanto concerne il verbale.
Ma a me sembra che la domanda fatta dal capogruppo della Lega sia pertinente. Noi siamo chiamati, mi scusi sindaco, siamo chiamati ad esprimere una votazione anche sul verbale. Sembra allora a tutti chiaro, almeno da questa parte, che nel passato consiglio comunale si sia discusso un attimo su questo problema e che una risposta sia stata anche messa sul sito ufficiale del comune. Io credo che sia doveroso da parte del sindaco rispondere a quanto aveva chiesto il consigliere Canziani.
Allora,
proprio per fugare dubbi su qualsiasi interpretazione.
Allora, come ho già detto al consigliere Canziani, come ho già indicato nella conferenza informale dei capigruppo che abbiamo fatto qualche giorno fa, ho dato indicazioni rispetto a quello che io e la mia giunta riteniamo rispetto a questo discorso. Ho dato informazioni sul sito del comune, ho presentato alle opposizioni quelle che sono praticamente le indicazioni date dalla prefettura e quella che è una relazione del segretario rispetto alla questione. Vi ho anche evidenziato in maniera molto chiara e precisa che ho fatto, proprio per eccesso di zelo da parte mia e per cercare di essere il più possibile chiaro e attento a quelle che sono le posizioni e le idee delle opposizioni, che ho fatto riferimento al Ministero degli Interni per avere ulteriori indicazioni in merito. Quindi più di questo credo che non si possa fare. In ogni caso, ho risposto proprio perché mi sembra giusto, insomma, tenere sempre da conto quello che è quelle che sono le richieste da parte dell'opposizione, ma come ho già detto al consigliere Canziani, non è questo il punto all'ordine del giorno. Si poteva benissimo fare un'interpellanza se si riteneva che quello che avevo detto nella conferenza dei capigruppo non andava bene, e su quello avrei risposto senza alcun tipo di problema.
Buonasera. Noi stasera dobbiamo approvare la seduta precedente, signor Sindaco. Abbiamo discusso abbondantemente su quello che era la composizione degli amministratori e un sollecito poi dalla Prefettura, nei capigruppo si era eventualmente a una mia richiesta di portare questo in seduta, si è avuto diniego, no? Io ritengo che sia necessario è doveroso che il sindaco porta all'ordine del giorno questa. La prefettura stessa ci dice di portare all'ordine del giorno il consiglio. Detto questo, ritengo che nell'altra seduta, dove si è discusso di questo punto, sia verbale, dottoressa Scognamiglio, quello che è stato detto, perché altrimenti abbiamo parlato per nulla. Cioè nel verbale era stato, deve essere precisato esattamente quello che è stato detto il giorno 13 di giugno. Quindi questa sera noi andiamo a provare la seduta precedente. Nella seduta precedente, nel verbale, ci deve essere esattamente quello che è stato detto, altrimenti non possiamo approvare un verbale dove si esclude ciò che il consigliere capogruppo della Lega ha detto in quella sera. Grazie.
Allora, Non c'è nessun problema, come le ho già detto nella conferenza informale dei capigruppo, ha già avuto le indicazioni, avrà ancora più indicazioni relativamente al punto. Non le è stato negato di parlare in consiglio comunale della questione, le è soltanto stato detto, e non ho avuto risposte negative da parte dei capigruppo, che aspettavo di parlarne nel momento in cui avesse avuto anche l'ulteriore conferma da parte del Ministero degli Interni. Riguardo poi al verbale, se ritiene che ci siano delle integrazioni da fare, non può benissimo, come ha fatto anche già il consigliere Canziani e il consigliere Boscarini, indicarci e noi le insegniamo senza nessun tipo di problema.
No, signor Sindaco, non ho capito se lei la prossima seduta mette all'ordine del giorno questo o no. È questo che io vorrei capire, la minoranza vorrebbe capire. Siccome il prefetto dice che l'organo è il Consiglio Comunale, io vorrei capire se stasera lei esprime la volontà di portare nella prossima seduta questo argomento. Ecco, almeno questo, se non altro, e dopodiché vediamo il verbale della seduta precedente.
Allora, ripremestendo un'altra volta il fatto che stiamo facendo una discussione su un tema che non era all'ordine del giorno, però la faccio proprio per eccesso di disponibilità da parte mia. Quello che le dico è che la mia volontà nel prossimo Consiglio Comunale, se riterremo insieme, posso dire anche parlando anche con i capigruppo eccetera, di portarla all'ordine del giorno, sperando nel frattempo di avere indicazioni dal Ministero dell'Interno, può essere sicuramente quello di decidere di fare un passaggio in Consiglio senza nessun tipo di problema. Ne possiamo parlare senza problemi, potete benissimo decidere magari voi di fare un'interpellanza, possono fare tante cose, lo decidiamo, ne parliamo, vediamo anche il Ministero degli Interni se nel frattempo ci dà la risposta, pensiamo, speriamo, nei prossimi giorni, anche se speravamo di averla già oggi la risposta, e poi ne parleremo senza problemi, in maniera molto democratica e tranquilla.
Signor Sindaco, noi pochi giorni fa ci siamo riuniti come capigruppi, no? Su un suo invito, su un preciso ordine del giorno, dove era anche come oggetto dell'ordine del giorno, al primo punto si parlava del numero degli assessori, perché probabilmente qualcosa di dubbio c'era, giusto? La dottoressa ha spiegato in quella sede, dal punto di vista legale, quali erano le circolari e le leggi a cui fare riferimento, e fin qui ci siamo tutti. Dopo, in un secondo tempo, ci è stata inviata invece la nota che lei ha ricevuto da parte della prefettura, dove nelle ultime righe si ritiene, il viceprefetto dice, si ritiene infatti che l'interpretazione dello statuto comunale compete in primo luogo al Consiglio, che essendo l'organo che lo ha emanato è chiamato a fornirla in forma autentica.
Io, allora, scusi. A parere di questo... Consigliere, scusi. Mi scusi però.
Manca una riga, siccome sì, ci sono i cittadini è meglio.
Ma i cittadini l'hanno già letto e lo faccio leggere a tutti senza nessun tipo di problema. Però sta mancando
Sindaco.
Di rispetto al Consiglio Comunale, perché no. E a me in particolare, sì, perché vi ho fatto parlare, vi ho dato la possibilità di esprimere il vostro pensiero, vi ho fatto la possibilità di andare oltre quello che era il tema all'ordine del giorno, vi ho risposto più volte, sinceramente...
No, lei ha risposto con questa lettera.
No, io vi ho risposto con la relazione del... Io le ho risposto con la relazione del... segretario generale, che le aveva già risposto precedentemente, che le aveva già dato indicazioni in data 18 febbraio 2014 in merito. Quindi, insomma, comunque, le ho detto già che ne possiamo parlare, che non c'è nessun tipo di problema, non è argomento all'ordine del giorno, penso che adesso, insomma, basti così, anche perché le persone...
Se lei ci chiama per una votazione vuol dire che ognuno di noi può fare una dichiarazione di voto che è il verbale, l'approvazione del verbale
va bene.
Se no non ci...
Sì, se vuol parlare del verbale va bene, se vuol parlare di altri temi non va più bene.
Ma siccome nel verbale avrebbe dovuto esserci anche una risposta, visto che...
No,
che
nel
lei
verbale
dice...
non ci sono le risposte, ma cosa sta dicendo? Ma
siccome lei
sono
dice
le
che noi manchiamo...
Sa cos'è un verbale?
Lei dice
un verbale
che noi manchiamo di rispetto,
di
a me sembra che invece è lei che manca di rispetto alla minoranza.
Ma no, assolutamente.
Posso intervenire come consigliere?
Prego.
Intervenire... come consigliere, no? Non come vice sindaco, e penso che come consigliere abbia diritto. Perciò dovremmo parlare di una questione di forme e di sostanze. Quando noi andiamo a approvare il verbale della seduta precedente, è data la facoltà ai consiglieri, qualora nel verbale non siano contenute, è un verbale che è come sempre è stato fatto dal 1945 ad oggi, è inserito in maniera succinta, ma che riesca a esprimere le posizioni dei vari consiglieri, quello che è stato detto dalla seduta precedente. Chiaramente il consigliere che ha presentato una nota, che ha parlato, può non riconoscersi in quel verbale ed è data facoltà al consigliere di presentare integrazione verbale stessa, che viene allegato puntualmente al verbale che viene messo in votazione. Questo è il punto del giorno e come consigliere ritengo che, così come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, a cui tutti noi siamo tenuti a rispettarlo nei tempi e nei modi, sia data questa facoltà, il verbale viene approvato con le aggiunte che i consiglieri ritengono di inserire per meglio andare a spiegare quello che è stato il loro discorso. Questo è il punto. Sempre applicando il regolamento del Consiglio Comunale, perché è sovrano, finito l'approvazione del processo verbale, ogni consigliere ha anche la facoltà, volendo, di presentare delle interrogazioni. E quello è il punto. Perché se noi ci andiamo, giustamente c'è il pubblico presente, tutti potremmo utilizzare questa cassa di risonanza per poter far valere le nostre opinioni in una maniera o nell'altra, ma non penso che questa sia una posizione abbastanza efficace. Detto questo, io penso che, così come è sempre stato fatto, e così come è previsto dall'articolo dell'articolato del nostro regolamento del Consiglio Comunale, si passi alla votazione, dove uno può esprimere il proprio parere. Prima della votazione, comunque, ecco, di quello che è stato all'ordine del giorno, perché il verbale racchiude poi sostanzialmente quelle che sono le discussioni sui punti che sono all'ordine del giorno e sono i punti che vengono trattati in Consiglio Comunale. E quelli che sono verbalizzati sono i punti dell'ordine del giorno, salvo che vengano presentati in seduta, sempre previsto il regolamento, ulteriori richieste di precisazioni e interrogazioni della durata prevista, cui verrà dato risposta il Consiglio successivo. Per quanto mi riguarda poi la discussione in merito alla validità o meno della Giunta, essendo parte in causa, io mi rimetto chiaramente a quelle che sono le decisioni dell'organo competente in materia legale per il nostro Comune, che è il segretario generale, che ha anche questo compito di sottoscrivere e firmare la legittimità degli atti a cui compete. Chiaramente, se per ulteriore approfondimento è stato dato mandato di sentire anche il Ministero degli Interni. Comunque, chiaramente, poi ci saranno altri atti che penso nella prossima conferenza di Capigruppo avere modo magari di concordare col Sindaco e con il Capigruppo ulteriori passi successivi per meglio approfondire questa questione. Tutto lì.
Sindaco, quello che è il quesito posto alla Prefettura in merito al numero degli assessori della Giunta da lei presieduta. Nell'ultimo paragrafo di questa lettera si evince chiaramente che lo statuto...
Mi scusi, ma
io
no.
Ho chiesto di mettere a verbale. Per favore, no, rispetti
dicendo,
la minoranza.
Sta dicendo,
lei si è presentato con una lista che dicendo, si chiama Rinnovando Castano.
Sì,
non può chiamare a noi la partecipazione come ha fatto nell'ultima riunione e poi negarci di parlare.
Allora,
aspetti.
No,
chiedo di mettere a verbale.
No, ma non può far così. Allora,
io chiedo di mettere a verbale.
Ma lei
non vuole metterlo a verbale, va bene. Chiedo di mettere a verbale.
Allora... Lei a verbale può mettere quelle che sono delle modifiche...
Io metto a verbale la mia dichiarazione di voto, ok? Poi allora, finirò con la dichiarazione di voto sul verbale.
No, ma aspetti.
Io sono qui a votare il suo verbale.
Ah, sta votando il verbale.
Ok. Pertanto noi abbiamo ricevuto da lei, dal sindaco, questa risposta fatta in data 20 giugno 2014... Questa risposta è datata il 20 giugno e noi come capigruppi ci siamo trovati qualche giorno fa. La discussione è continuata, mi aspettavo nel verbale e nell'azione da lei fatta un minimo di discussione sul numero degli assessori, anche perché quello che aveva detto l'avvocato Colombo in quella sede aveva fatto un preciso quesito. Nel caso gli assessori fossero 4 e non 5, gli atti della Giunta sono legittimi o no? Punto interrogativo. Questo è quello che chiedo che venga messo a verbale. Io voterò contro, mi dispiace perché lei è un sindaco giovane, pieno di entusiasmo, e mi sarei aspettato un altro modo di fare. Il manuale Cercelli io credo che sia datato negli anni 60, e per un sindaco giovane che vuole portare il rinnovamento mi sembra che un minimo di discussione era dovuta. Grazie.
Bar andiamo via allora. Io vorrei capire esattamente cosa votiamo, cioè se votiamo quello che è stato detto anche dal consigliere Canziani nel riferimento al numero degli assessori, cioè vorrei capire se nel verbale precedente c'è questo richiamo a quello che ha detto il capogruppo della Lega. Siccome non lo trovo traccia nel verbale, vorrei capire se stasera il segretario, se lei per piacere signor sindaco dà la parola al segretario che fa fede e mi dice che la seduta precedente noi non abbiamo parlato del numero degli assessori, mi va bene, altrimenti contesto pienamente il verbale questa sera. Mi sono spiegato? Grazie.
Ma in che punto dice che manca un'indicazione da parte del consigliere Canziani? Io non capisco. Se voi ritenete che manca qualcosa, allora noi stiamo votando il verbale, se voi ritenete che all'interno del verbale manchi qualcosa di quello che è stato detto nel consiglio comunale precedente, non fate altro che dare indicazioni, lo integriamo e lo votiamo. Mi sembra una cosa veramente semplice.
Parliamo delle lingue diverse, non riusciamo a capirci. Io chiedo esattamente dal segretario comunale cosa ha verbalizzato nella seduta del 13. Per piacere dia la parola al segretario e mi dica esattamente, siccome
fede fino a prova di falso, il segretario ci deve dire esattamente la seduta del 13 come si è svolta, dopodiché andiamo alle votazioni. Grazie. Grazie.
Parola, si potrà parlare.
Dottoressa, ma esiste una registrazione o sta facendo finta, signor
Presidente? Questo è giusto, questo lo ricordo.
Ho chiesto per cortesia se mi fa dire dalla segretaria, è lei che autorizza la segretaria a dire esattamente quello che è successo?
Sì.
Ma dove sta il verbale? Io lo leggo.
Ho chiesto esattamente, signor sindaco, se le autorizza la segretaria a dirci verbale della seduta precedente. Grazie.
Consigliere Rudoni, questo verbale è fatto e redatto come tutti gli altri, come ho sempre fatto da mesi a questa parte. Cioè con il resto con non sto facendo commenti politici, sto rispondendo alla sua domanda. Allora, c'è tutta la parte che riporta la discussione. Nella discussione ci sono ovviamente le varie posizioni, i quesiti posti. Quindi non credo che il mio, se è stato letto, non credo che ci siano omissioni rispetto a tutto quello che è stato detto. E d'altra parte io lo faccio a norma di regolamento, come prevede il regolamento, e cioè che vi leggo la parte, il verbale costituisce... L'articolo 55, il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta. Ecco, questo è importante, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso del discorso sono di norma registrati, e questi sono registrati e trascritti a cura dell'ufficio di segreteria anche con l'ausilio di Testen. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva.
Quindi se il sindaco mi autorizza, io vi leggo tutto il verbale che riporta sinteticamente tutte le posizioni, ci sono. Tant'è che il consigliere Boscarini ha fatto un'integrazione che io ho preso nota giustamente, perché mi è venuto in mente che in effetti l'aveva detto. Grazie.
No, volevo scusate un secondo, volevo fare riferimento al regolamento e all'articolo 25 del verbale dell'adunanza. Articolo 55, l'appunto 10 dice: nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il sindaco interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Quindi penso che sia chiaro. Ok, a questo punto secondo me possiamo passare... Ah no, prego.
No, infatti noi... perfetto, è giusto... il regolamento quello è, quello rimane. Ricordava prima il vice sindaco Calloni che, così come sempre è stato fatto, prima dell'approvazione dei verbali si portavano argomenti che potevano essere di competenza del consiglio comunale. No, scusate, se vabbè, signor sindaco, non è che voglio prassi di questo consiglio comunale, perlomeno nei 10 anni in cui sono stato presente, se poi nei 5 anni no, ma io non le dico il regolamento, dico per prassi, prima della votazione del verbale si portavano note sostanziali. Qui, se mi consente, solo una piccola cosa. Allora, lei ha pubblicato sul sito del comune assessore legittima la composizione, ok? Qui il problema è che lei questa sera, oltre che essere sindaco, è presidente del consiglio comunale. Se il viceprefetto dice che l'interpretazione dello statuto compete in primo luogo al consiglio comunale, siamo fuori dalla votazione, ripeto. La volta scorsa l'interpretazione non è stata data dal consiglio comunale, è stata data un'interpretazione dalla dottoressa. E questo è il punto. Ma non è per fare cacciara, per metterla al bar. Ripeto, se aspettiamo ancora il prossimo Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale si esprimerà, poi chiudo, le lascio la parola, non intervengo più su questo punto, e tutte le delibere di giunta dovessero risultare nulle, questa è la nostra preoccupazione.
Allora, sì, allora, per l'ennesima volta, allora vi dico che sono stato... per l'ennesima volta particolarmente democratico, ho permesso anche a lei di esprimere il suo pensiero riguardo a un argomento che non era all'ordine del giorno. E le ripeto anche, le rispondo anche dicendole di non preoccuparsi, perché abbiamo tutte le informazioni dovute e indispensabili per essere tranquilli, quindi tranquillizzo lei e tranquillizzo principalmente tutti i cittadini. Oh, okay. A questo punto penso che possiamo passare alla votazione. No, non possiamo passare alla votazione.
No, è un'affermazione pesante. Abbiamo tutta la documentazione, è un segreto? Possiamo averla anche noi? Insomma, ha fatto una dichiarazione di questo genere?
Va bene, guardi.
Possiamo avere anche una copia? Allora, senta, possiamo avere una copia, allora, della lettera inoltrata, allora, al Ministero degli Interni?
Allora,
come
consiglieri, avuto,
se ci ritiene consiglieri.
Avete avuto copia della relazione del segretario generale? Avete avuto copia di quello che è il nostro documento? Avete avuto copia del prefetto? Avete parlato con il sindaco nella conferenza dei capigruppo? Penso che sia abbastanza. Appena avremo la risposta del Ministero degli Interni, le daremo anche quella. Quindi a questo punto passiamo alle votazioni. Allora, voto favorevole? Voto contrario? Ok, astenuti nessuno. Boh.
Chiarimento. Scusi, signor sindaco. No, lei ha detto un'inesatezza.
Scusi,
se
ma
permette.
Non è il momento, ma
no,
rispetti
perché facciamo
il consiglio
del
comunale.
Sembriamo che
rispetti
siamo...
il consiglio comunale, no. Non è il momento, ma lei no. Non può.
No, sì, sindaco, può mi sta permette. Accusando.
Non
mi
sto accusando di niente,
no,
lei
no,
non può permettersi.
No, lei ha fatto un'affermazione. Mi lasci parlare, per cortesia.
Senta,
posso parlare?
No, non può parlare. No, non è questo il momento di parlare, lei non è, in questo momento non può permettersi di parlare. Esiste un regolamento che stabilisce quando e come può parlare. Ma lei ha appena finito di votare, lei ha anche votato.
Non ne abbiamo discusso nei capigruppo, ce l'hanno dato successivamente, non l'abbiamo letta.
Allora... Durante la conferenza dei capigruppo è stato Allora, a questo punto direi che possiamo, risolta la situazione, viste quali sono le realtà delle cose, passiamo al punto 2 e facciamo la lettura di quelle che sono le linee programmatiche. Così. Allora. Egregi consiglieri, tracciare le linee programmatiche di governo della nuova amministrazione comunale presupporrebbe di poter fare affidamento su risorse economiche, strumentali ed anche umane adeguate. In realtà le risorse diventano anno dopo anno sempre più insufficienti per dare risposta alle esigenze della nostra comunità. È una consapevolezza che già avevamo ancor prima delle elezioni e, proprio per questa ragione, il nostro programma elettorale è stato totalmente declinato in chiave sobria e con la presunzione di poter attivare risorse alternative a quelle che il bilancio comunale può oggettivamente offrire. Le difficoltà di ordine economico e finanziario, peraltro, aggravate dalle scelte dei governi nazionali che si sono avvicendati in questi ultimi anni, non sono solo del comune di Castelnuovo. In questi giorni i comuni della Repubblica Italiana vivono la drammaticità di far quadrare il bilancio di previsione per il 2014 e quello pluriennale. Una drammaticità che avvilisce se consideriamo che le difficoltà finanziarie hanno come epilogo scelte obbligate che ricadono sull'intera comunità in termini di rimensionamento, se non annullamento dei servizi fino ad oggi garantiti. Ritengo che essere sindaco di un comune non debba ridursi al pedisseco appiattimento sulle residualità di una programmazione politica amministrativa, conseguenza di scelte altrove determinate. Fin da questo momento denuncerò e parteciperò a questo Consiglio Comunale, ai cittadini, alle istituzioni centrali dello Stato, nonché all'amministrazione regionale, le ricadute che hanno le norme disattese e i vincoli incomprensibili e autocastranti su un comune come il nostro. Conseguenze che avviliscono perché ridimensionano il ruolo del sindaco, del Consiglio Comunale e banalizzano gli stessi principi di autonomia contemplati dall'ordinamento, contenuti nello Statuto Comunale e le legittime aspettative dei cittadini. Non si possono sottacere i pesanti condizionamenti sulle scelte delle amministrazioni comunali provocate dalle misure governative adottate per far fronte alla crisi economica. Le misure relative al patto di stabilità, incomprensibili e contraddittorie, le scelte politiche governative tese a ridurre le risorse destinate ai servizi e più in generale i trasferimenti agli enti locali, hanno profondamente ipotecato le possibilità di intervento e di manovra dei comuni, penalizzandoli pesantemente e cambiandoli un sistema di vincoli che di fatto ne paralizzano l'azione. Ciò nonostante, non intendo mettere le mani avanti e scaricare preventivamente la responsabilità dell'eventuale non realizzazione dei contenuti del programma. Vogliamo governare Castelnuovo e lo faremo rispettando il programma elettorale, con il quale i cittadini di Castelnuovo ci hanno accordato la fiducia. Voglio solo evidenziare in quale quadro di riferimento si pone realisticamente l'azione concreta che potrà essere sviluppata, un quadro che serve anche a precisare meglio le priorità che saremo obbligati ad assumere. Abbiamo scelto il metodo del dialogo permanente e sistematico con i cittadini. Non è solo un impegno che vogliamo onorare, ma è anche un mezzo per attivare sinergie che prima potevano apparire improbabili e peregrine. Lo faremo per tutti quegli aspetti del programma elettorale per i quali l'intervento fattivo dei cittadini può supplire le carenze strutturali del Comune. Con lo stesso criterio coinvolgeremo il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale, al solo fine di rendere Castelnuovo una città fatta anche delle cose che la sua gente riesce a fare, a prescindere dalle risorse che nel bilancio possono essere o meno contenute. In questi giorni stiamo cercando di impostare il bilancio di previsione per l'anno in corso. Stiamo cercando di comprendere la sua complessità, i limiti oggettivi esistenti, e non potrà essere il bilancio che avremmo voluto. Per l'anno in corso si tratterà di chiudere il bilancio alla luce di scelte che di fatto appartenevano agli indirizzi politici della precedente amministrazione. Le cose che potevamo avviare immediatamente le abbiamo definite in questi giorni, riduzione dei compensi amministratori e riduzione di tasse per gli ambiti di trasformazione. Nella stesura delle linee programmatiche non è possibile non tenere conto macroscopicamente del contesto di riferimento col quale gli enti locali devono fare i conti, ossia il quadro generale di crisi economico-sociale, la riduzione di finanziamenti ai comuni da parte di Stato e Regione, i vincoli imposti dal patto di stabilità. Gli indirizzi strategici delle linee programmatiche per la durata del mandato amministrativo, pur con le sue esposte limitazioni e difficoltà, sono 1. Accrescere l'efficienza interna mediante un uso attento ed oculato delle risorse. Sarà messo a punto un programma di revisione organizzativa del personale per rendere la struttura flessibile per il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione, per superare le rigidità delle competenze e migliorare il coordinamento dei servizi e delle posizioni organizzative. I miglioramenti in organizzazione interna saranno attuati anche attraverso un incremento della produttività e delle capacità professionali del personale. Fondamentale al riguardo è la formazione che deve coinvolgere tutti i livelli organizzativi e tutto il personale, senza scadere in sporadiche quanto inutili attività di formazione. La formazione deve essere sistematica e continuativa e deve essere finalizzata a sviluppare la competenza, la conoscenza e l'intercambiabilità. Punto 2. L'amministrazione comunale opererà in termini di effettiva trasparenza assicurando la pubblicità di tutti gli atti inerenti all'amministrazione sugli organi di comunicazione istituzionale, internet e stampa, la sistematica comunicazione alla cittadinanza dei progetti, dei metodi di intervento, degli iter, dello stato di attuazione di ogni intervento per favorire la massima conoscenza dell'attività amministrativa ai cittadini. La trasmissione in diretta delle riunioni del Consiglio Comunale al fine di garantire la massima informazione e visibilità delle attività del Parlamento cittadino, anche a coloro che siano impossibilitati a presenziarvi direttamente, consentendo altresì la verifica della partecipazione dei propri rappresentanti eletti. Il primario utilizzo delle risorse interne, valorizzando competenze lavorative meritevoli ed incentivando la formazione professionale. Si ricorrerà solo residualmente a consulenze esterne, solo nei casi di effettiva e oggettiva assenza di professionalità interne. L'attivazione delle forme di partecipazione democratica come referendum consultivo e assemblee tematiche su questioni di particolare rilevanza strategica. L'attivazione di sistemi di comunicazione via mail per informare in modo immediato i cittadini sulle attività del Comune. L'utilizzo anche delle tecnologie telematiche per favorire i processi di consultazione dei cittadini. Il canale di comunicazione diretta tra il cittadino e l'amministrazione. La valorizzazione delle consulte esistenti allargandone le competenze e trasformandole in veri e propri gruppi di studio a supporto delle attività assessorili. L'attivazione di nuove consulte laddove quelle già istituite non fossero adeguate o fossero insufficienti. L'attivazione di un blog dove tutti i cittadini possano postare commenti e articoli sulla vita cittadina e utilizzo di ogni strumento utile per la comunicazione con la cittadinanza. La definizione di una delega consigliare per gestire le piccole cose, ossia la focalizzazione su aspetti di dettaglio che spesso sfuggono al fine di cementare il necessario rapporto tra la cittadinanza e il Consiglio Comunale, in tutti quei piccoli grandi problemi che ogni giorno si è costretti ad affrontare. Punto 3. L'amministrazione interverrà su aspetti legati alla legalità che ormai non possono essere più differiti. Furti in appartamento e non solo, sono ormai una costante e diventa indispensabile intervenire affinché la nostra città possa tornare ad essere un luogo sicuro dove poter vivere. Sarà interesse prioritario fare di tutto per migliorare le condizioni di sicurezza del Paese, con il conseguente aumento della vivibilità cittadina incrementando, nei limiti del possibile, la presenza di agenti di polizia locale sul territorio. Attenzione particolare sarà riservata al controllo del territorio negli orari più a rischio. Occorre sfatare il mito che la sicurezza si realizzi soltanto come prodotto del potenziamento dei corpi di polizia. La sicurezza è anche tutela dei diritti delle minoranze e delle fasce deboli della società. Una realtà urbana che riconosca tali diritti si coniuga in maniera determinante come sinonimo di pace e di tranquillità per i cittadini. Per concepire la sicurezza come indice di qualità della vita è importante l'istituzione di corsi formativi rivolti al riconoscimento di azioni illegittime, disoneste e malefittose, indirizzate a tutta la cittadinanza e con particolare attenzione alle fasce più deboli. Il miglioramento dell'illuminazione pubblica in quelle aree oggi scarsamente illuminate e poco frequentate, luoghi di possibili atti contro la proprietà, la morale e la persona. Promozione alla fruizione della città in tutti i suoi angoli, perché una città vissuta è una città sicura. Saranno assicurati e implementati i servizi di vigilanza comunale, gli obiettivi saranno orientati a incrementare i sistemi di videosorveglianza nelle zone più sensibili ed esposte alla delinquenza locale, a ottimizzare i controlli esistenti sul territorio e istituire di nuovi attraverso l'utilizzo della polizia locale, a sviluppare servizi di sorveglianza intercomunale attraverso adeguate convenzioni al fine di una migliore efficienza generale derivante dalla condivisione degli oneri con le realtà territoriali dei comuni limitrofi, a creare la migliore sinergia con le forze dell'ordine presenti sul territorio, anche favorendo l'accesso alla banca dati del Comune, a favorire ogni attività associativa presente sul territorio, che abbia lo scopo di sensibilizzare attraverso varie iniziative l'intera cittadinanza e le scuole al bisogno di legalità. si istituirà un osservatorio territoriale sulla legalità e si implementeranno tutti i possibili strumenti di lotta e prevenzione delle infiltrazioni mafiose sul tessuto economico territoriale. Si attiverà uno stretto monitoraggio anche sull'assegnazione degli appalti pubblici. L'amministrazione si muoverà inoltre nella direzione di adottare tutte le misure consentite dalla legge per arginare la piaga che si va diffondendo con il proliferare del gioco d'azzardo legalizzato, come le slot machine che trascinano nella ludopatia con cittadini fragili con incalcolabili ricadute sulle famiglie e su tutta la comunità. Punto 4. L'amministrazione opererà per la riduzione degli sprechi. La miglior fonte di energia è il risparmio. Una progressiva riduzione dei consumi di energia, oltre che un risparmio economico tangibile, ha come effetto un minor inquinamento ambientale e di conseguenza una migliore qualità della vita. Ci adopereremo quindi per il rinnovamento dell'illuminazione pubblica, ove possibile, con lampade di risparmio energetico cercheremo di catalogare gli immobili comunali in base ai parametri energetici prestabiliti, al fine di rispettare o adeguare le strutture agli standard di contenimento degli sprechi. Punto 5. Prioritario impegno sarà rivolto verso una revisione sostanziale dei metodi di incentivazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Porremo particolare attenzione a incentivare tutte quelle modalità di differenziazione delle raccolte, attuando controlli specifici e minuziosi sull'operato di ognuno. Attiveremo un controllo capillare sul territorio per arginare il degrado provocato da una minoranza che lo deturpa con rifiuti abbandonati nei boschi e atteggiamenti contrari al comune sentire. Doteremo l'ecocentro di sistemi di controllo e verifica che permettano soltanto ai privati residenti di accedervi. Punto 6. L'unica vera eredità che lasciamo ai nostri figli è la cura per l'ambiente. In questa direzione ci impegneremo a controllare la qualità dell'aria con particolare riferimento alle polveri ultrasottili, favorire sempre lo studio approfondito di possibili relazioni tra inquinamento e patologie, controllare attentamente ogni possibile nuova attività inquinante possa richiedere di sviluppare la propria attività sul territorio castanese. Master Plan Malpensa, continuazione dell'attività di contrasto con l'organizzazione del territorio, intervento a vari livelli decisionali con azioni mirate a smontare il progetto nel dettaglio. Noi non siamo contrari allo sviluppo e al progresso, ma siamo contrari ai progetti inutili e dannosi. Punto 7. Revisione del documento di piano dell'attuale PGT, che partendo dalle mutate condizioni socio-economiche, mette al centro una prospettiva di crescita della città che coniuga ambiente e sviluppo e tenga conto della necessità di infrastrutture atte a garantire una sempre migliore qualità di vita dei cittadini. Recupera aree verdi con lo strumento della perequazione urbanistica, favorire gli interventi sulle aree dismesse con bonus volumetrico a fronte di realizzazione che contengono requisiti sociali o servizi in aree sprovviste, nord città ad esempio. Utilizzo degli strumenti previsti dalla legge per la verifica della compatibilità ambientale di insediamenti di rilevante impatto territoriale. Rivisitazione del centro storico al fine di favorire e di indirizzare gli interventi di recupero e risanamento, ripristino dell'abaco dei materiali, ripensamento sulle norme che regolano l'edificabilità e i rapporti di utilizzo degli edifici, indirizzi con progettazione di massima al fine di meglio armonizzare gli interventi nei comparti del centro storico, studio di possibilità anche con comuni del Castanese di costituzione di ufficio di piano sovracomunale che affronti problematiche di pianificazione derivante dagli interventi in grossi ambiti, piani di lottizzazione o piani integrati in intervento, velocizzazione dell'iter burocratico delle pratiche edilizie commerciali, forme di contribuzione e sgravi per interventi nel NAF tesi a realizzare progetti che riqualificano e riportino il commercio nel centro, revisione delle imposizioni fiscali dei terreni inseriti negli ambiti di trasformazione del PGT. Punto 8. Con riferimento alla viabilità studieremo soluzioni ascoltando gli abitanti che vivono nei molteplici quartieri che caratterizzano il nostro comune, cercando e trovando in loro un valido aiuto per monitorare il territorio. Le maggiori priorità andranno ricercate con le conseguenti modalità di intervento. Incentivazione e precedenza della mobilità ecosostenibile, creando aree specifiche riservate a posteggio di biciclette nelle zone commercialmente attive, dando così il conseguente beneficio anche agli esercizi connessi ad esse. Ricerca ed abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono la mobilità preferenziale per le persone diversamente abili, implementazione di piste ciclabili sostenibili interconnesse e condivise con i quartieri, sostanziale revisione della viabilità del centro storico con la collaborazione di tutti i commercianti e residenti interessati, progressiva adozione di autoveicoli comunali a basso impatto ambientale. Punto 9. La nostra amministrazione intende valorizzare ed incentivare le attività commerciali e produttive presenti sul territorio, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti. Sostegno e incentivazione di eventi culturali e ricreativi promossi dalla realtà commerciale e associative presenti sul territorio, finalizzate alla rivitalizzazione e valorizzazione del centro storico. Incentivazione dei mercati di prodotti delle filiere corte, della produzione biologica per ridurre la distanza tra produttore e consumatore e abolire le intermediazioni. Realizzazione in Piazza Mazzini di apposite aree destinate agli esercizi commerciali per la disposizione di tavoli all'aperto, strutture complementari all'attività. Collaborazione diretta con le associazioni dei commercianti per migliorare la produttività di tutto il settore. L'amministrazione comunale supporterà le attività commerciali e imprenditoriali che opereranno nella direzione di creare posti di lavoro e conseguente benessere nel territorio, naturalmente nel pieno rispetto delle regole dell'ambiente e del territorio. Punto 10. In tempi oggettivamente nefasti sotto il profilo delle disponibilità delle risorse, la battaglia che intendiamo combattere e vincere consiste nel delicato equilibrio tra il mantenimento delle strutture, salvaguardia delle loro finalità originarie e piena fruibilità a tutta la popolazione, e le forme di gestione che non possono più gravare sul bilancio del Comune. Ci impegneremo quindi per studiare e mettere in atto adeguate convenzioni con enti che potranno gestire direttamente le strutture comunali in modo da farle vivere con ridotto gravame economico sulle casse comunali e rivitalizzarle a vantaggio della comunità. Per l'accorpamento dei luoghi culturali comuni come biblioteca e museo, in modo da incentrare e coniugare le finalità dei servizi e al tempo stesso accedere ad un risparmio nella loro gestione. Per la ristrutturazione di tutti quegli spazi comunali attualmente in disuso e ricerca di soluzioni per farli rivivere. Per l'esecuzione e recensimento degli edifici pubblici con relative funzioni per studiare il piano di efficienza e di utilizzo e valutare tra questi l'eventuale realizzazione di strutture adibite a poliambulatori in affitto ai medici di base in relazione alle nuove leggi riguardanti la sanità pubblica. Per valutare una programmazione puntuale dei lavori di manutenzione delle strade con contestuali interventi sulle reti, in modo particolare sulla rete fognaria, programmando pulizie caditoie e tubiazioni, miglioramento dei controlli manutentivi alle aree verdi già presenti sul territorio, favorendo convenzioni con i cittadini. Punto 11. La rete dei servizi sociali e sociosanitari territoriali deve essere costantemente in comunicazione, allo scopo di potenziare ed ottimizzare risorse e tempi di intervento, soprattutto nelle situazioni di forte disagio e nei confronti delle categorie svantaggiate. Nel nostro comune già da tempo è presente una costituzione di servizi associati con altre amministrazioni denominata azienda sociale, il cui indiscusso valore deve essere tutelato ed incentivato alla crescita. Con la collaborazione di tutte le realtà ci adopereremo per eseguire un'esatta mappatura dei bisogni attraverso la struttura del comune per creare la massima sinergia con ogni realtà locale che agisce in questa direzione a qualsiasi livello. La revisione della politica del welfare con interventi sociali mirati e differenziati a seconda dei casi per orientare gli aiuti esclusivamente in modo efficace nella giusta direzione. La creazione di un fondo di solidarietà per rispondere ai bisogni crescenti della cittadinanza a causa del grave periodo di crisi che attraversiamo, favorendo prestazioni di pubblica utilità collegate alla corresponsione di una retribuzione in modo da aiutare i castanieri disoccupati a recuperare una giusta dignità lavorativa. La massima sinergia con gli esercizi commerciali per il trasferimento di alimenti in scadenza dagli scaffali alle mense per i più poveri, attraverso la creazione di una rete tra i comuni e organizzazioni di volontariato, i grandi magazzini e i piccoli negozianti. Attivazione del 5 per 1000 a favore del comune per iniziative di solidarietà sociale. L'utilizzazione del volontariato come forza aggiunta per rafforzare i servizi e non per sopperire alle difficoltà economiche dell'amministrazione pubblica. L'attiva collaborazione con le realtà del terzo settore per la costruzione di progetti ed interventi orientati a favorire la coesione sociale sul territorio, per la definizione di programmi nell'ambito delle previsioni normative vigenti al fine di creare occasioni di inserimento lavorativo per le fasce deboli e per favorire efficaci politiche giovanili. Punto 12. Cercheremo soluzioni nella direzione del sostegno ai nuclei familiari, facilitando l'accesso ai punti di sostegno ed ascolto per famiglie in difficoltà, definendo parametri di possibili interventi condivisi, revisionando e ridiscutendo la convenzione che disciplina i rapporti con la scuola dell'infanzia, considerando ogni intervento che possa aiutare i cittadini castanesi nella gestione formativa dei propri figli, favorendo, laddove vi fossero le condizioni che andremo a verificare, la nascita di una scuola dell'infanzia statale che vada ad affiancarsi e a collaborare con l'attuale scuola primaria per l'infanzia. Punto 13. Sulle nuove generazioni l'amministrazione cercherà le condizioni per attivare la massima collaborazione con le istituzioni scolastiche per effettuare programmi di educazione civica, ambientale e culturale. Promuoverà momenti e luoghi di aggregazione giovanile. Istituirà commissioni che abbiano l'obiettivo di organizzare eventi e manifestazioni in genere e che cerchino, nei limiti del possibile, di favorire e valorizzare i nostri talenti. L'amministrazione per tali finalità renderà fruibili le risorse disponibili. Esistono tutte le condizioni per fare cultura anche utilizzando le nostre risorse e valorizzando le espressioni culturali ed artistiche già espresse sul territorio. Punto 14. Cercheremo di sottoscrivere convenzioni con palestre, centri sportivi ed associazioni per una corretta crescita psicofisica. Istituiremo la giornata del giovane per evidenziare e premiare i risultati di qualità ottenuti dai giovani castanesi in campo culturale, sportivo, formativo, lavorativo, eccetera. Cercheremo fondi regionali, statali, europei o sponsorizzazioni private, coinvolgendo la popolazione in iniziative e raccolte fondi per la ristrutturazione delle strutture sportive. In un periodo dove non ci sono fondi, non si può aspettare che cambi qualcosa, ma bisogna fare perché le cose cambino. 15. Tuteleremo le fasce disagiate, attuando interventi per favorire l'incontro tra le persone e la creazione di spazi di condivisione e mutuo aiuto, allo scopo di monitorare e contenere la situazione di una popolazione troppo spesso ridotta alla solitudine. Ci attiveremo a sottoscrivere convenzioni con palestre e centri ricreativi per promuovere il mantenimento della salute psicofisica degli anziani. Collaboreremo con gruppi organizzati per la gestione di parchi ed aree pubbliche. Collaboreremo con le associazioni che lavorano nel sociale al fine di programmare in maniera mirata le azioni necessarie per affrontare le problematiche segnalate. Studieremo la possibilità di istituire l'università adulti anziani come struttura aperta a tutte le persone adulte che hanno voglia di imparare e conoscere meglio la realtà che le circonda, mantenere viva la curiosità, acquisire conoscenze nuove, impadronirsi di capacità, di atteggiamenti e di strumenti utili nella vita di oggi. Punto 16. Studieremo la possibilità di intervenire per una progressiva eliminazione di tutte le barriere architettoniche e culturali e verifica dell'accessibilità per uffici e locali pubblici. Favorire l'integrazione dei soggetti disabili e dei soggetti deboli e svantaggiati attraverso il potenziamento dell'inserimento lavorativo, al fine di valorizzare le capacità residue avvicinandosi all'obiettivo di una vita meno dipendente da servizi, in un'ottica di rispetto della dignità della persona. Verrà aperto uno sportello a chiunque sia interessato ad avere informazioni ed essere aiutato, uno spazio che si occupi di monitorare costantemente i bisogni e disponibilità abitative tra numerosi appartamenti sfitti. Creeremo uno sportello donna per progetti educativi e culturali volti all'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere, di quelle consumate tra le mura domestiche e all'eliminazione degli stereotipi sessisti. Punto 17. Anche in mancanza di risorse è necessario ogni sforzo e non trascurare gli ambiti fondamentali della formazione degli individui. Non intendiamo cadere nell'errore fatale di far quadrare il bilancio con tagli insensati a settori che a torto taluni ritengono possono essere penalizzati. I tagli di spesa nella scuola e nella cultura si traducono fatalmente in gravi pregiudizi per le generazioni future. Sia pure nei limiti che il bilancio comunale può consentire, assicureremo, nei termini per le finalità contemplate in atti di giunta e nei regolamenti, incentivi economici, riduzioni tariffarie e utilizzo delle strutture alle associazioni presenti sul territorio, convenzioni per la gestione diretta delle strutture redatte con la massima chiarezza se riguarda i costi che agli obblighi delle parti che le sottoscrivono, monitoraggio sistematico sull'utilizzo delle strutture, ove possibile interverremo per mettere a norma gli edifici scolastici e sportivi, adattandoli alle adeguate esigenze e proponendo in aggiunta degli adeguamenti normativi sul risparmio energetico. Sostegno per l'approfondimento di tematiche specifiche extracurricolari, previa presentazione di progetti sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Localizzazione di una sede che diventi una grande casa dello sport, in modo da riunire tutte le associazioni in un'unica casa condivisa e unitaria. L'obiettivo è tendere a una sinergia delle forze e fattiva collaborazione per ridurre i costi di gestione e puntare alla nascita della polisportiva castanese. Utilizzo diretto di consulte e commissioni specifiche in cui, sotto le direttive dell'assessore competenti, i rappresentanti di ogni associazione culturale e sportiva e altri liberi delegati concorreranno attivamente alla crescita costante di tutto il settore. Apertura a tutte le arti con creazione di appositi spazi dedicati a writer, spettacoli itineranti ed altre iniziative culturali, recuperando aree sottoutilizzate e facendole rivivere. La ricerca di luoghi consoni per l'istituzione di orti comunali destinati a pensionati e da nuclei familiari interessati. La ricerca di modalità alternative a quelle esistenti per garantire un piano del diritto allo studio adeguato e che tenga conto di esigenze legate almeno dell'ordinamento manutenzione delle aule scolastiche. Rivisitazione degli attuali sistemi tariffari al fine di graduare coerentemente al reddito le quote a carico delle famiglie nel campo dei servizi a domanda individuale, con particolare riferimento a servizi connessi alle attività scolastiche. L'amministrazione cercherà opportunità di crescita e arricchimento culturale, sia attraverso eventi autogestiti, sia agevolando e facilitando il lavoro delle realtà locali che alimentano in città esperienze e pratiche culturali. Verranno valorizzate e stimolate le attività culturali di associazioni e singoli cittadini. L'amministrazione, rispetto a percorsi inclusivi e partecipativi, offrirà opportunità di coordinamento rispetto a tematiche o eventi che possono coinvolgere l'intera città. Il sito internet del Comune diventerà un efficace strumento di promozione e informazione per le associazioni rispetto ai bandi e alle opportunità di finanziamento spendibili sul territorio. L'amministrazione avvierà un piano organico di sviluppo delle attività culturali, viste come risorsa vitale per la comunità cittadina, come base dell'educazione civica, della convivenza multietnica e come investimento nell'educazione delle generazioni future. Ringrazio il Consiglio Comunale e i cittadini presenti per l'attenzione che mi hanno riservato. Auguro a tutti buon lavoro e concludo questa lunga relazione con l'auspicio che ognuno, nei distinti ruoli, faccia la sua parte per il bene e l'interesse esclusivo della comunità di Castano Primo. Okay. Allora, quindi si può... Prego, prego.
Volevo dire che in base all'articolo 7 i consiglieri possono presentare delle osservazioni entro 20 giorni. Ringraziandola del fatto che ci ha fatto avere la relazione, pertanto è stato possibile anche verificare i contenuti. ho pronto il mio intervento, che equivale a osservazione. Se non ha niente in contrario...
Allora, no. Guardi, io preferirei che lei, siccome allora il motivo, almeno questa è la mia interpretazione dello statuto, poi magari possiamo chiedere anche al segretario, il motivo dello statuto che poi è stato redatto non da me, insomma, che io ho trovato, è quello di dare la possibilità a voi, di io l'ho dato in anticipo proprio per un discorso che volevo darvi la possibilità di leggerlo in anticipo e quindi di avere conoscenza di quello che andavo oggi a leggere, di dare a voi quindi la possibilità di avere conoscenza prima, insomma, di quello che avrei letto, ma il motivo dell'osservazione, il motivo dei 20 giorni per poter poi dopo dare anche a me la possibilità di dare poi dopo delle risposte a quelle che sono le vostre osservazioni. Quindi io preferirei che le osservazioni fossero, insomma, presentate entro i 20 giorni come da statuto, in modo che io possa avere la possibilità di rispondere nel merito alle sue proposte.
Volevo dirle che innanzitutto lo statuto non, per quanto riguarda lo statuto, non proibisce il fatto che l'osservazione sia presentata subito. Ciò non toglie, Sindaco, che lei comunque, io non pretendo assolutamente che lei risponda a queste osservazioni. Il nostro programma si incrocia molto in certi punti con il suo programma. È logico che in queste osservazioni ho evidenziato, detto quello che ho detto in premessa, cioè che il nostro programma di Castanesi Indipendenti si incrocia molto col vostro programma. Detto questo, è logico che in queste osservazioni faccio risalto in alcuni punti critici. Non pretendo affatto che mi si legano, che lei legga le osservazioni, perché io ho avuto tempo di leggere la sua relazione, lei invece non ha avuto tempo di leggere le mie osservazioni. Se lei permette io passo senza pretendere una risposta.
No, lo so, però anche per, diciamo, per correttezza nei confronti dei cittadini, quando una persona dà delle indicazioni, un consigliere mi dà delle indicazioni riguardo a delle cose, io mi sento nel dovere di dover rispondere. Quindi come ha avuto lei l'opportunità, insomma, di poter rispondere nei termini, vorrei mi piacerebbe vedere una presenza così anche al prossimo Consiglio Comunale, quando andremo praticamente a considerare quelle che sono le osservazioni dei vari consiglieri, che ritengo importanti, eccetera, e quindi io posso dare risposta a quelle che sono le osservazioni in maniera puntuale e precisa alla presenza di tutti, semplicemente, senza nessun'altra motivazione.
Le osservazioni vengono presentate entro 20 giorni, lei mi sembra che nella conferenza dei capigruppi ha preannunciato un consiglio comunale al 31 luglio, giusto?
Non credo che potremo farlo al 31 luglio, poi ne parleremo nella conferenza, poi ne parleremo nelle conferenze dei capigruppi, meglio conviene che ne parliamo nella conferenza dei capigruppi perché ci sono altri
comunque
problemi.
Le osservazioni comunque le presento anche domani.
Sì, certo. Dopodiché, anzi, grazie, se le presento domani sono ancora più contento.
Così lei avrà tempo di leggerle e di comunque rispondere se trova alcune criticità, con la premessa che le ho fatto, che nel programma non si può certamente negare che alcuni punti sono da condividere. Per altri un po' meno, e rispetteremo il ruolo che lei ha come sindaco e credo che lei rispetterà il ruolo che abbiamo noi come minoranza.
Le dico di più, per quanto mi riguarda, io non ho nessun problema, l'ho già detto nella conferenza dei capigruppo, lo ridico anche oggi in Consiglio Comunale, a collaborare con le opposizioni, quindi quando ci fossero dei punti e degli aspetti che ritengo importanti e che ritengo possano essere inseriti all'interno di quello che è il mio programma, per me non c'è alcun tipo di problema. Allora, quindi richiamati gli articoli 46,3 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, il quale stabilisce che entro il termine fissato dallo statuto...
Siamo già in delibera? Siamo già in delibera? No, volevo chiedere alcune cose. Cioè... non ho preso d'atto, d'accordo, ma io avevo come consigliere Grifanti letto tutta la lunga relazione e avevo alcune domande da fare. Cioè domande per capire, per poi dopo fare l'intervento politico. A questo punto mi si presenta una grossa difficoltà, dovrei mandare a lei sindaco le eventuali richieste di cose che non ho capito io, poi avere una risposta sua e poi portarla in consiglio. Quindi direi che se va bene a ottobre riusciamo a avere una risposta su queste robe. Ditemi i tempi, cioè allora gradirei un attimo capire i tempi.
Allora,
mi permetto di richiamare lei, che il pubblico stia un attimino, che mantenga un comportamento corretto, perché insomma non siamo al bar neanche in piazza, quindi la ringrazio molto.
Allora, La ringrazio per gli insegnamenti che ogni tanto mi dispensa, così mi dà insomma delle conoscenze in più, perché sono sempre disposto ad imparare, è stato sindaco, quindi va benissimo. Al di là di questo, quindi staremo più attenzione a cercare di stare un pochino più in silenzio, così magari non ci sono problemi in merito per quanto riguarda i consiglieri. Io sinceramente sono contento di sentire, dal mio punto di vista, sono contento di sentire un po' di brusio, perché vuol dire che c'è una presenza in sala, spesso non ho visto questa presenza, sono contento che c'è tanta gente, speriamo ci sia anche in futuro. Comunque al di là di questo, le osservazioni sono anche questo, sono proprio delle domande. In ogni caso le do totale disponibilità, quindi se lei anche domani mattina mi manda le domande, entro al massimo un paio di giorni le mando tutte le risposte, quindi ha tutto il tempo per poter preparare quello che ritiene.
Per quello che volevo chiedere io, al di là del, vedo che ci tiene tanto al pubblico, ci tenesse anche al consiglio comunale, perché la volta scorsa qualcuno ha presentato una dichiarazione, non c'era ancora il vostro programma amministrativo, è già stata presentata. Volevo capire, noi possiamo presentare una dichiarazione politica o meno? Questo io non riesco a capire.
Voi potete fare tra 20 giorni, entro 20 giorni potete inviarci le osservazioni a quelle che sono appunto quello che è la linea programmatica. Poi si andrà alla votazione e voi potete fare praticamente le dichiarazioni di voto.
È come se oggi è ufficiale questo documento e da questo cominciamo a dare delle indicazioni o delle osservazioni al sindaco al fine di migliorare eventualmente la vostra disponibilità amministrativa, eccetera, eccetera. Quindi una dichiarazione fatta adesso e sarebbe fuori luogo.
Semplice, per un motivo molto semplice. La mia disponibilità ad inviarvi, ecco, io vi ho inviato la linea programmatica prima ancora che venisse presentata, ma potevo benissimo non farlo, anzi forse da un punto di vista formale non avrei dovuto farlo. L'ho fatto proprio per darvi la disponibilità a avere già conoscenza di quello che è la linea programmatica.
Prendiamo atto.
No, volevo rivolgere una domanda al segretario, ma al prossimo consiglio comunque, una volta presentate l'osservazione, una volta che al prossimo consiglio il sindaco risponderà, manderemo in votazione comunque, faremo una votazione sul punto.
Sì, allora vi leggo l'articolo del comma 4 dell'articolo 7, che è la prima volta che applicate perché è nuova questa norma. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche proposte dal sindaco, che è quello che ha fatto questa sera, sentita la Giunta Comunale, come avete visto, e presentate entro 60 giorni dall'elezione. Punto. I consiglieri entro 20 giorni esaminano la proposta e presentano osservazioni. Quindi da domani potete presentare le vostre osservazioni previo esame. Il consiglio delibera entro i 20 giorni successivi, punto. L'ultimo capoverso dice: la verifica annuale e gli adeguamenti si effettuano contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione annuale. Quindi è una norma che applichiamo per la prima volta in questo comune, perché quella precedente era molto più semplice. Il sindaco presentava, sentita la giunta, e il consiglio comunale approvava o meno. Invece questa volta con questa norma c'è una maggiore partecipazione alla definizione delle linee programmatiche. Quindi voi farete le vostre osservazioni, l'amministrazione, la giunta, la maggioranza le valuterà e poi farà la proposta che si porterà. Ecco le votazioni. Chiaro? Grazie.
Ognuno di noi leggerà le sue osservazioni, giusto? E pertanto verrà un consiglio comunale molto lungo, perché ognuno di noi presenterà le osservazioni ufficialmente al pubblico, lei le avrà già lette e risponderà in quella sede. Sarà così? Cioè mettiamo a verbale che è così, che sarà così.
La sera devono essere...
No, nel senso, le spiego, sindaco, come ha detto la segretaria, è la prima volta che si procede in questo modo, perché in tutti gli altri consigli comunali, dalla giunta Sansone, dalla giunta Calloni, alla giunta Rudoni, il sindaco leggeva le linee programmatiche e dopodiché c'erano delle dichiarazioni di voto. Noi adesso le chiamiamo osservazioni, ma sono dichiarazioni politiche verso la sua relazione, dove si possono condividere alcuni punti e altri meno.
Ok. La questione è che, cioè, non è che sembra quasi che la prima volta, perché l'ho fatto io, cioè questo statuto non è uno statuto fatto da me, io mi sono trovato fatto dal sindaco Rudoni con il suo consiglio comunale, e io mi trovo questo statuto e quindi sto cercando di metterlo in pratica semplicemente, quindi insomma questo è quello che è scritto, poi dopo magari se vorremmo cambiare qualcosa e fare sviluppare gli aspetti in qualche modo diversamente ne parleremo e vedremo magari di ovviare in maniera tale anche che i cittadini possano avere una visione più semplice, insomma più tranquilla del Consiglio Comunale, insomma.
Io la ringrazio che lei ci ha dato queste linee programmatiche nei tempi, e questo, i 20 giorni secondo me sono una garanzia dei consiglieri che si preparino. Allora, se questa sera i consiglieri sono in grado già di fare delle osservazioni, non vedo il perché, scusi consigliere Calloni, se mi fa parlare dopo parli lei, non vedo il perché non si possa iniziare questa sera una discussione, non arrivando magari, chi è preparato su questo punto, no, può eventualmente esternare le proprie osservazioni. Cioè, se i 20 giorni sono a cautela dei consiglieri, non capisco il perché deve essere rinviata la discussione questa sera. Questa è la domanda.
Allora, i 20 giorni sono, oltre a che non è previsto che venga in questo Consiglio Comunale, quindi andremo contro quello che è lo statuto che lei ha redatto. Al di là di questo, io personalmente ritengo io personalmente ritengo che dare la possibilità di far riferimento alle osservazioni anche al sindaco che deve dare delle risposte, alla giunta che deve dare delle risposte, credo sia più corretto. Come io sono stato corretto nei vostri confronti, più che corretto, inviando in anticipo quello che è nelle programmatiche, vi chiedo gentilmente di essere anche voi nei miei confronti. Perché questa è la norma, questi sono i tempi, questo è quello che è stabilito. Cioè...
No, scusa Roberto, scusa. Posso, allora, sotto l'aspetto formale sarà anche così, io le faccio una domanda. Noi avremmo dei punti da sottoporre, li sottoporremo da domani. Il bilancio di previsione viene redatto entro la fine di luglio, ok? Lei entro 20 giorni ci dà risposta di quello che è. Come fa a contemplare, nel caso venissero accolte alcune nostre osservazioni, nel bilancio di previsione?
Allora... Io cercherò di fare il possibile, voi siccome entro 20 giorni, noi tra 20 giorni precisi, forse anche qualche giorno in più avremo il bilancio di previsioni, io terrò presente in quello che vado a fare nel bilancio di previsioni quelle che sono le vostre indicazioni, che comunque andranno a essere presentate entro comunque 20 giorni, quindi prima del bilancio di previsioni, quindi così siamo tranquilli.
Posso? Una premessa sulla metodologia. Prima mi è parso di capire che lei abbia detto che al prossimo consiglio lei fornirà risposte. A seguito delle nostre osservazioni lei fornirà risposte. E a me sembra invece di capire dalla lettura dello statuto che lei non deve fornire nessuna risposta. Noi leggeremo le nostre osservazioni, si aprirà la discussione e poi si voterà. Questo perché se no comunque verrebbe a mancare una parte di contraddittorio. Lei oggi ha parlato, noi non possiamo far altro che prendere atto, visto che non possiamo fare nessuna osservazione. Faremo delle osservazioni al prossimo Consiglio e non ci aspettiamo nessuna risposta, ci aspettiamo una discussione e la votazione.
Un confronto.
Non chiederemo alcuna risposta. Poi le chiederei una cortesia, visto che lei oggi ha letto ben 17 pagine che fanno parte di un programma visto negli anni 70 forse, non certo negli ultimi anni, alla faccia della sintesi. E penso che i cittadini presenti abbiano capito ben poco di quello che è stato detto stasera. Le chiederei la cortesia, se fosse possibile, dopo che sono state presentate le osservazioni, non rida sindaco, sta parlando consigliere, per cortesia non rida. Ho detto penso perché io non ho capito, io benché avessi qua 17 fogli, cercassi di seguirmi, sono perso. Comunque la gradirei di, le sarei grato se non ridesse quando parla un consigliere comunale. E chiederei la cortesia, se fosse possibile, una volta presentate le osservazioni, di pubblicarle sul sito, le sue linee programmatiche e le osservazioni presentate dalla
minoranza. Era già previsto.
Perfetto.
No, va bene, era già previsto, comunque non si preoccupi, grazie all'indicazione.
Allora, visto lo statuto comunale modificato con deliberazione numero 27 del 29 aprile 2013, quale prevede all'articolo 10 la facoltà da parte del Consiglio Comunale di istituire la conferenza dei capigruppo, dato atto che tale organismo è stato già istituito dalla precedente amministrazione con delibera numero 61 del 27 settembre 2010, considerato che detto organismo costituisce uno strumento per il migliore svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e nel contempo non comporta gravi spese, non spettando ai suoi componenti alcun gettone di presenza. Dato atto che a seguito del numero 44 del 27 giugno del 2013, nonché per espressa volontà di questa amministrazione che intende utilizzare la conferenza nelle more di revisione del regolamento consiliare in materia di commissioni consiliari consultive, è necessario procedere alla formale costituzione del menzionato organismo, richiamata la propria delibera 21 del 13 giugno, inerente esame e condizioni degli eletti nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014, giuramento del sindaco e comunicazione del capigruppo, nella quale sono stati indicati i capigruppo dei vari gruppi presenti in Consiglio Comunale, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 decreto legislativo 267 del 2000, dato atto che ai sensi dell'articolo 49,1 decreto legislativo 267 del 2000 non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, richiamato il decreto legislativo 27 del 2000, richiamato il regolamento del Consiglio Comunale, si propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue, quindi istituire la conferenza dei capigruppo presenti in Consiglio Comunale, di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 decreto legislativo 267 del 2000. Quindi se avete qualcosa da dire in merito.
Nulla da eccepire la conferenza di capigruppo perché è un momento di confronto e quindi ecco, durante l'ultima riunione di capogruppo avevamo parlato di fare anche le commissioni, no? E quindi quando intende effettuare oppure indire formare le commissioni? Di cui ho fatto una richiesta anche alla commissione di indagine per un particolare problema che non voglio pronunciare.
Allora,
solo per chiarimento.
No, come le ho già, insomma, abbiamo già parlato all'interno della conferenza dei capigruppo, sistemeremo il regolamento perché abbiamo visto che ci sono delle incongruenze riguardo a quello che è appunto la nuova formazione, diciamo, di quelle che sono le opposizioni, come da indicazioni che ci siamo dati, insomma, all'interno della conferenza dei capigruppo, e quindi cercheremo, insomma, magari se non nel prossimo, quello dopo ancora, di istituire quelle che sono le commissioni. Nel frattempo faremo riferimento alla... No, dobbiamo vedere, perché non è detto, perché adesso dobbiamo vedere con il discorso del bilancio, eccetera, quando faremo il bilancio, se dovremo fare un altro consiglio dopo, poi magari quando ci incontriamo nella conferenza dei capigruppo ne parliamo con più attenzione, insomma, ecco. A questo punto possiamo mettere in votazione, voti favorevoli, voti contrari, astenuti nessuno.
Immediatamente
sì, si rende la presente immediatamente eseguibile, voti favorevoli tutti. Ok, allora al punto 4 abbiamo TARI 2014, bollettazione, definizione, scadenze. Allora,
signor sindaco, scusi,
sì.
Possiamo fare una conferenza, un incontro con lei, con i capigruppo, perché avremo un emendamento da fare.
Sì, certo, anch'io su questo, vabbè, ho potuto parlare insieme.
Va bene, sì. Sospendiamo.
Sì, pensione, ci vediamo tra qualche minuto.